Buongiorno a tutti, carissimi ascoltatori di Radio Bandiera Nera, ci sono e come qui con la rassegna stampa, sempre da lunedì al venerdì, dalle 8 alle 9.30, sempre qui su radiobandieranera.org, sempre insieme con la chat su Telegram, redazione RBN, e buongiorno a tutti voi che siete già collegati, vi vedo, vi leggo e leggo le cose che inviate. Niente spassose, poi ne parleremo nella parte che riguarda appunto la nostra chiacchierata mattutina dalle 9 alle 9.30, che poi è la parte anche migliore della rassegna stampa, visto che per il resto sui giornali si trova poca roba. Devo dire stamattina un po' più interessante, diciamo c'è tutta quanta la parte dell'inchiesta a Conte. Il fatto che sia stato ascoltato dai magistrati, sia lui, sia personaggi del governo, sia personaggi della regione Lombardia, nell'inchiesta che riguarda le zone rosse, ma l'andremo a vedere. E poi sulla stampa e gli altri, sempre più o meno la stessa notizia. Devo dire e devo notare, fra l'altro, che ieri, o l'altro ieri, non mi ricordo, no, credo proprio ieri, ci sia stato un passaggio di Salvini molto interessante, no, di martedì, quindi l'altro ieri, sull'euro, uno scambio con l'Italietta, sull'Italietta con Giannini, che sapete, insomma, è giornalista. Come potete non conoscerlo, diciamo l'alfiere del globalismo, diciamo il capofila di tutto questo, diciamo, insieme di opinionisti, giornalisti che vorrebbero risultare così disomogenei, no? Ma poi sono tutti uguali, si muovono tutti nella stessa direzione, fanno tutti parte di quel grande partito unico globalista e del gran giornalone unico che è la Stampa Repubblica Corriere della Sera. Capofila perché insomma sempre più visibile, presente ormai da tempo, e l'altra sera era insieme a Floris, che è esattamente al suo pari, diciamo così, cavaliere di questo esercito di giornalisti globalisti. Insomma, si sono messi in due in una trasmissione di cui ho visto un pezzetto anche poco fa. Teneva, diciamo così, il gioco dell'altro, e tutti e due insieme cercavano di mettere in difficoltà Salvini, ovviamente sull'euro, sull'Italia degli anni Ottanta, la lira, la Germania, e più che le risposte, le domande, insomma, trovo paradossale proprio il fatto che si spalleggiassero insieme, l'uno contro là, uno insieme all'altro, quasi come ovviamente un pestaggio, due contro uno, contro Salvini, che stava lì, ovviamente manteneva il punto, in questo è stato decisamente bravo, direi. E devo notare anche che poi ha ribadito il concetto anche sui social. Ieri ha pubblicato lo spot della Barilla del Gattino, ne abbiamo parlato ieri noi, ieri mattina, ecco, ieri sera ha pubblicato questo spot della Barilla sull'Italia degli anni Ottanta. Insomma, ecco, ho apprezzato molto questo scambio e soprattutto questa presa di posizione. E anche ho apprezzato che alla fine poi si sia arrivati a un centrodestra unito che non parteciperà agli stati generali di Conte. Insomma, ci sarebbe mancato il contrario. Per fortuna la linea della Meloni ha tenuto, ne siamo tutti quanti ben contenti, e va bene così. Insomma, vedo che qualcosa si sta mettendo nella direzione giusta, dopo un po' di silenzi, dopo un po' di indecisioni, dopo un po' di tentennamenti. È andata così. Comunque andiamo a vedere Corriere della Sera, Repubblica, la stampa oggi. Partiamo da Corriere, anche perché sulla stampa non vedo interviste interessanti. C'è la stessa notizia che troviamo in tutti gli altri. Mazza, addirittura qua vi dico solo il titolo dell'editoriale che si trova oggi sulla stampa, editoriale di Federico Geremicca: un pugile finito all'angolo. Chi sarà il pugile finito all'angolo? Di solito questi titoli e queste considerazioni si riservano sempre a Salvini o ai leader dell'opposizione, no, questa volta è Conte. Chissà, forse potremmo leggerlo questo editoriale, sarebbe interessante. Andiamo a dare un'occhiata. Ed eccolo qua, l'espressione essere all'angolo è mutuata, come è noto dal gergo pugilistico, e fotografa il momento, di difficoltà di uno dei due boxer. Chi è all'angolo per evitare guai deve rapidamente riguadagnare il centro del ring. Per Giuseppe Conte ormai non c'è più dubbio. Il centro del ring è inopinatamente diventata Piazza Colonna, ampio spazio davanti a Palazzo Chigi, dove convoca i cronisti ogni volta che i colpi si fanno troppo pesanti. Ieri sera, infatti, elegante come sempre, c'è tornato. Del resto, per restare nella metafora, gli ultimi colpi sono stati davvero duri. Il primo, il centrodestra che annuncia il suo no ai cosiddetti stati generali, azzoppando di fatto l'evento. Il secondo, la famiglia Regeni che solleva l'imbarazzante caso della vendita di armamenti italiani all'omertoso Egitto. Il terzo, la notizia che il Premier sarà interrogato proprio venerdì dai procuratori di Bergamo sulle zone rosse non istituite in Lombardia, rovinando la vigilia degli attesi da Conte, in particolare stati generali. Se non piacesse l'espressione all'angolo, la si può sostituire con accerchiamento. Per il Premier purtroppo la sostanza non cambia con la fine della fase eroica del lockdown. Infatti il vento è come è cambiato, la rabbia ha scacciato la pazienza, è una fiducia che era diventata cieca e tornata a reclamare azione e attenzione. Nulla di imprevedibile, quel che sorprende piuttosto è che Giuseppe Conte pare abbia cominciato a metterci del suo, complicandosi una vita già complicata, e per questo seminando sospetti e malumore persino tra gli alleati. Ah, ecco, forse Conte è nell'angolo perché gli alleati hanno deciso che sia nell'angolo di non sostenerlo in queste sue, diciamo, iniziative da statista, che non è, no, come gli stati generali. È ridicolo, no? Un premier da operetta, pescato dal cilindro, senza un mandato popolare, si mette lì e dice no, adesso cambieremo questa nazione da qui fino al 2030, venite tutti, ditemi tutti cosa devo fare e io lo farò. No, è ridicolo oltremodo, magari è questo il problema più grande. Perché complicare le cose e complicarsi la vita? Perché spianare un'autostrada a proposito di opere pubbliche di fronte a un'opposizione incerta e divisa, che invece è tornata un po' più certa e un po' meno divisa? Per fortuna, dico io, questo non stava nell'articolo. Protagonismo, dicono alcuni, decisionismo, accusano altri. Annotazioni corrette, determinata da un fenomeno che in politica e non solo non è raro, quell'ebbrezza, quel senso di onnipotenza che si assapora gestendo il potere e che spessissimo induce a sbagliare. Altri tecnici, in alcuni casi addirittura premier, in passato lo hanno fatto, creando partiti e immaginando per sé un futuro da leader politico, diciamo Monti. Da Monti in poi, io che ho ricordo e memoria, tutti questi tecnici chiamati a salvare, l'Italia, cioè nel senso a affogarla e stringere il cappio intorno al suo collo, poi addirittura si sono messi in testa di fondare dei loro partiti. Mi ricordo già la lista Dini, se qualcuno se la ricorda, mi pare nel 92, e poi così la lista di Mario Monti e via a seguire, tutti esperimenti fallitissimi, personaggi che sono stati spinti oltremodo dai media quando ce n'era, diciamo così, la necessità, no? Per fare le riforme, lacrime e sangue e tutte quelle altre porcate, scusate il termine, che hanno fatto in quegli anni, dalle privatizzazioni selvagge ai tagli su tutto. Appunto, questi personaggi spinti fortemente dai media a un certo punto pensano di essere degli statisti, che sia merito loro, che davvero abbiano un consenso popolare, e così è lo stesso schema che stiamo vedendo per Conte, ma noi lo diciamo da tempo, che Conte diventerà il capro espiatorio, poi fra l'altro si sfileranno tutti. Il PD dirà che era colpa sua, 5 Stelle dirà di non averlo mai conosciuto, alle prossime elezioni, dove speriamo si vada molto presto, vedrete che sarà dimenticato, e arrivederci e grazie, con buona pace dei suoi fans, delle bambine di Conte e tutto quanto il resto. Per dire che se anche la stampa fa un editoriale del genere, vuol dire proprio che il destino di Conte è segnato. Ma torniamo al Corriere della Sera e andiamo a vedere che cosa ci dice, articolo. I soldati erano pronti a chiudere, ma l'ordine non arrivò. La storia della zona rossa mancata, dalla scoperta del focolaio all'ospedale riaperto subito, i 16 giorni in cui il virus è dilagato nella bergamasca. La Procura di Bergamo ha fatto sequestrare i carabinieri del NAS tutte le cartelle cliniche di quel periodo fino al 7 marzo. L'ipotesi è che in quel lasso di tempo ci siano stati ricoveri promiscui tra pazienti Covid e malati di altre patologie. Andiamo a aprire l'articolo, visto che è cronaca, ma cronaca che riguarda anche la politica. La scoperta del focolaio, allora, per necessità di sintesi useremo i numeri e non le persone. Andiamo a vedere quelli che arrivano da Alzano Lombardo e da Nembro nel periodo compreso tra domenica 23 febbraio e il 7 marzo, dimostrano una progressione quasi esponenziale dei decessi. Il giorno prima della data di inizio ufficiale del focolaio nella provincia di Bergamo, che ben presto diventerà il più letale d'Europa, sono bastate poche ore per istituire la zona rossa nell'Lodigiano, attorno a Codogno, dove era stato appena scoperto il cosiddetto paziente 1, che poi paziente 1 non era. Magari il primo scoperto sì, ma non il paziente 1, chissà quanti ce n'erano in giro. Nell'Italia ormai lontana di quell'ultima settimana di febbraio sembra sembra quasi che il più sia stato fatto. Per quanto possa apparire incredibile oggi, all'uscita da un tunnel lungo 3 mesi, all'inizio della tragedia italiana del coronavirus c'è stato un tempo nel quale la Confindustria di Bergamo pubblicava un video rilanciato dal sindaco Gori nel quale la città orobica era running, correva a dispetto delle paure e come no, me lo ricordo bene, mi ricordo pure quel simpatico personaggio del sindaco di Bergamo andare subito di corsa nei ristoranti cinesi a portare tutta la giunta, perché il problema era dire che questo virus veniva dalla Cina e quindi dovevamo salvare i nostri amici cinesi e mangiare involtini primavera. Ugualmente mi ricordo, e anzi ho anche salvato la slide di Confindustria che diceva uscite, andate a mangiare la pizza, fate tutto quello che c'è da fare perché insomma. E allo stesso avveniva a Milano che non si ferma, ma diciamo anche per onor del vero, diciamo, alcuni leader dell'opposizione hanno un po' cavalcato a un certo punto questa roba qui, perché ovviamente si intravedeva, no, poi il problema economico legato al fatto che la gente avesse paura di uscire di casa e quindi lo si è cercato di affrontare anche in questo modo, sbagliando palesemente, c'è da dirlo. Le imprese e la politica lombarda non volevano alcuna forma di interruzione delle attività e della vita sociale. Proprio durante la breve fase dell'ottimismo, ad ogni costo e contro l'evidenza dei fatti, comincia il contagio. E beh, no, insomma, mica solo loro, gli stessi virologi che poi ci hanno ammorbato, no, per tutto il resto della pandemia, erano quelli appunto che non esistono problemi, il virus qui non arriverà, non dovete avere paura, uscite. Fate, non mettete la mascherina e anche diciamo persone che adesso sono schieratissime che vorrebbero tenerci tutti in casa altri 100 anni, no? Come Selvaggia Lucarelli o altre all'inizio, no? Ma è un raffreddore, mi ricordo Scanzi, le sue idiozie sparate, quindi qui è buffo che si cerchi di in qualche modo addossare delle responsabilità a una parte politica rispetto a che un'altra, anche se. Cioè la Lombardia che non voleva fermarsi, c'era tutto un mondo di persone scettiche all'epoca sul virus che era pericoloso all'epoca perché non lo conoscevamo, non sapevamo nulla, non sapevamo come affrontarlo, adesso lo abbiamo imparato e non solo abbiamo imparato ad affrontarlo, sembra anche che sia mutato e che sia decisamente meno pericoloso di un tempo, però all'epoca, ripeto, nel caos generale non mi sentirei di addossare la responsabilità a nessuno, se qualcuno ha detto uscite, fate, al di là delle idiozie, no, dell'abbraccio cinese e tutta questa roba qui, però io penso veramente che qui in questo caso si cerchi un po' di tirare la palla nel campo anche della Lombardia più che altro, dell'amministrazione Lega, di Salvini e di tutto quello che in questi giorni stanno cercando di manovrare i quotidiani globalisti nei confronti appunto di Fontana e tutti gli altri. Comunque, nuovo focolaio il 27 febbraio, andiamo a vedere dove va a parare l'inchiesta. Nel report coronavirus inviato quotidianamente dalla Regione Lombardia alla Protezione Civile, già il 27 febbraio emerge in modo chiaro l'esistenza di un nuovo focolaio. In provincia di Bergamo infatti si registrano 72 nuovi casi di positività. Nembro è il quarto comune più colpito dalla Lombardia, al pari di Castel Pusterlengo, che rientra però nella zona rossa. Mentre Alzano è il settimo con 8 contagi. Il 28 febbraio Marco Rizzi, primario del reparto malattie infettive dell'ospedale Papa Giovanni XXIII, è il primo ad andare contro la corrente. La crescita dell'epidemia è rapidissima a partire da un focolaio che si è sviluppato dall'ospedale di Alzano. La terapia intensiva e ogni altro reparto sono già saturi. Servono misure di contenimento. I contagi il 1 marzo, la sua denuncia cade nel vuoto. Il 1 marzo i contagi toccano quota 43 a Nembro, 19 a Alzano. Ancora il giorno dopo l'assessore al welfare lombardo Gallera si dice contrario all'istituzione di un'eventuale zona rossa, esprimendo forti dubbi sull'utilità. È come se per una lunga settimana fossero esistite due realtà parallele, mentre imprenditori e politica, compresi molti amministratori locali di zona, frenavano sull'ipotesi di provvedimenti urgenti, gli ospedali della provincia di Bergamo vivevano un dramma difficile persino da raccontare. In quei giorni il pronto soccorso del Papa Giovanni è sembra un ospedale da campo, decine di pazienti con polmoniti gravi che rantolano sulle barelle nei corridoi. Viene aperta la sala maxi afflusso destinata a terremoti e calamità naturali, ma non basta. Il caso Alzano, alla fine prevalgono i fatti, come sempre, nella provincia di Bergamo è in corso una strage. Ma da dove è partito il contagio? Lo ha già detto Rizzi e ormai è cosa nota. Al pesenti Fenaroli di Alzano succedono cose strane. A partire dalla seconda metà di febbraio vengono denunciati dai familiari delle vittime almeno 5 casi di decessi dovuti a una polmonite interstiziale. Si tratta di pazienti ricoverati in corsia nel reparto di medicina generale aperto a tutti. Il 23 febbraio, dopo le prime due morti ufficiali per coronavirus, il direttore sanitario, pressato dai suoi medici, decide di chiudere l'ospedale. Poche ore dopo la regione ordina l'immediata riapertura. Da quel momento saranno i suoi funzionari a gestire direttamente l'ospedale. La procura di Bergamo ha fatto sequestrare ai carabinieri di NAS tutte le cartelle cliniche fino al 7 marzo. L'ipotesi è che in quel lasso di tempo ci siano stati ricoveri promiscui tra pazienti Covid e malati di altre patologie in almeno tre reparti, anche dopo la chiusura temporanea del nosocomio. La definizione delle zone rosse, la prima interlocuzione della Lombardia con il governo, avente per oggetto la provincia di Bergamo, risale al 2 marzo. Seguono alcuni giorni di discussioni, durante i quali il presidente Fontana e i suoi assessori non arriveranno mai a chiedere l'istituzione di una vera e propria zona rossa, come se il primo passo dovesse essere fatto da altri. Ci pensa il comitato tecnico-scientifico che segue l'emergenza per l'esecutivo. Gli esperti propongono di adottare le opportune misure restrittive già in uso nei comuni della zona rossa, al fine di limitare la diffusione dell'infezione nelle aree contigue. Per i comuni di Alzano Lombardo e Nembro, paesi che hanno fatto registrare casi ascrivibili, a un'unica catena di trasmissione. Il 3 marzo, tutto è pronto per la zona rossa a un certo punto, ma l'ordine non arriverà mai. Alzano Lombardo e Nembro diventano zona rossa solo il 9 marzo, insieme al resto della Lombardia e dell'Italia. Giorni convulsi, certo andare a cercare anche qua il pelo nell'uovo, le responsabilità, e mi sembra un po' assurdo, roba che è successa nell'arco di pochissimi giorni e che ha travolto un po' tutti quanti. Bisognerebbe andare a rivedere i protocolli mandati dal Ministero della Salute e così via, però nel frattempo il governo viene convocato dai PM con irritazione del Presidente del Consiglio. La Regione Lombardia poteva creare zone rosse in piena autonomia se riteneva giusto non aspettare il provvedimento del governo, scarica barile subito. E questo è il nodo centrale della ricostruzione che il Premier Giuseppe Conte farà giovedì mattina davanti ai pubblici ministeri di Bergamo e così risponderà alle accuse mosse nei suoi confronti dal governatore Attilio Fontana, che durante la deposizione di fine maggio ha scaricato proprio sull'esecutivo la responsabilità di non aver chiuso agli inizi di marzo i paesi in provincia di Bergamo, Alzano e Nembro. Conte, che ieri non ha nascosto l'irritazione per una convocazione che arriva a 2 giorni dall'avvio degli stati generali, ha sempre detto di aver scelto di non limitarsi a impedire la circolazione nei due comuni, perché intanto era stato deciso di far diventare zona rossa tutta la Lombardia. Ma ai magistrati dovrà chiarire anche che cosa accade a Palazzo Chigi dopo la nota inviata dal presidente del Comitato Tecnico Scientifico Brusaferro, che suggeriva invece di procedere intanto per quei due centri dove il numero dei contagi da coronavirus si era ormai impennato. E lo farà sulla base di una memoria preparata nelle scorse settimane, quando si è saputo che era stata avviata l'indagine. Si torna dunque al 3 marzo, quando il Comitato Tecnico Scientifico riceve i dati epidemiologici relativi all'andamento del contagio nella regione Lombardia e in particolare Alzano e Nembro. In ogni paese ci sono più di 20 casi, l'ipotesi che si tratti di focolai è altissima. I magistrati, il Premier consegnerà l'elenco dei luoghi più colpiti. A Bergamo risultavano 33 casi, Lodi 38, Cremona già 76, Crema 27, nel comune di Zogno 23. Nel comune di Soresina, in quello di Maleo 19, e comunque in molti altri comuni si registrano numerosi casi, una situazione di massima emergenza e per questo gli scienziati propongono di creare due zone rosse. Conte parla con il ministro della Salute Speranza, insieme consultano il comitato, ma decidono di prendere ancora tempo. Ormai, spiegherà il premier durante l'interrogatorio di domani, la situazione era critica in tutta la regione e quindi era indispensabile capire se limitare il regime della zona rossa a questi due soli comuni oppure estenderlo a tutta la regione, una linea che però non fu condivisa da Brusaferro. La decisione dei PM di convocarlo nasce proprio da quanto accadde 2 giorni dopo. Il 5 marzo il professore invia infatti una nota scritta a Palazzo Chigi per evidenziare che pur riscontrandosi un andamento della curva epidemiologica simile ad altri comuni della regione, I dati in possesso rendono opportuna l'adozione di un provvedimento per inserire Alzano, Lombardo e Nembro nella zona rossa, una determinazione sulla quale diventa importante il giudizio di Walter Ricciardi, diventato intanto consulente del Ministero della Salute per volere di Speranza. In quelle ore al Viminale, scusate, devo fare la ricostruzione, è molto lunga, scatta il preallerta, quindi si creano zone rosse, si deve infatti valutare il potenziamento delle parti di forze dell'ordine sul territorio e cinturamento dell'area. Dunque toccherà oggi alla Morgese chiarire la natura delle consultazioni con la prefettura di Bergamo, superare distinzioni tra zona rossa e zona arancione, e così via. Ai magistrati Conte ribadirà che in quei giorni ci furono costanti contatti con i vertici della Lombardia e spiegherà che fu tutto fatto in accordo. Sottolinea che la notte del 7 marzo ci furono richieste di parere dai governatori e soltanto dopo aver sentito anche i ministri competenti si decise di procedere con il decreto che chiudeva la Lombardia. Ricorderete le corse, i treni e tutta quest'altra roba qui. E beh, prima o poi i nodi arrivano al pettine e ripeto, magari c'è stata, sicuramente la sanità lombarda è stata travolta da questo evento, l'incapacità del governo di affrontare la situazione è palese, magari anche del governo regionale, si cercano eventuali responsabilità, io credo che si arriverà a nulla di fatto perché insomma parliamo di cose che si sono svolte nell'arco di pochissimi giorni, però questo domina la scena politica attuale, cercare di darsi la colpa ed è normale che oggi se ne parli così tanto perché fin qui, diciamo, la sinistra e i globalisti hanno cercato di addossare tutte le responsabilità alla Lombardia. Ricorderete il pupazzo Toninelli che continua a parlare tutti i giorni della Lombardia e qua là e quello che è successo, come se la colpa fosse direttamente, ovviamente, della Lega e ovviamente direttamente di Salvini. Si è caricato molto contro la Lombardia e oggi se ne ricevono i frutti, c'è questa grande inchiesta, tutti vengono chiamati in causa. Ovviamente la magistratura vuole vedere se ci sono delle responsabilità palesi o delle mancanze, ma secondo me, ripeto, è una roba che è successa in un paio di settimane, è precipitato tutto e Conte potrà ben dire, insomma, io alla fine poi ho chiuso tutta Italia e me ne lavo le mani. Insomma ragazzi, io su queste inchieste sensazionali della magistratura non faccio nessun affidamento, no? Così come quando è uscito che il governo doveva cadere perché Bonafede aveva emanato, diciamo così, un provvedimento che scarcerava i mafiosi, cioè non è su sta roba qua che cade il governo, cade più su le incompetenze, le festicciole da bambino dell'asilo, da bambino Gigi che sta organizzando il Premier Conte, e infatti si passa alla notizia successiva, Stati Generali, il centrodestra non ci sarà. Conte, sono sorpreso, è un evento istituzionale, ma quale evento istituzionale? È la tua festicciola a cui vorresti far partecipare l'opposizione per dire che hai messo tutti d'accordo in Italia. Che dovrebbe fare l'opposizione? Dovrebbe andare di fronte a Ursula von der Leyen e ai tuoi premi Nobel, ai Colao e tutti gli altri tecnici che hai chiamato a causa della tua incompetenza a farsi dire cosa dovrebbe fare? No, per fortuna niente di tutto questo. Il no dei leader della Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia sorprende Conte, un evento istituzionale. Loro no a passerelle, pronti al confronto in qualunque altro momento. Al termine di un vertice in cui è fumata nera sui candidati alle elezioni regionali, il centrodestra prende comunque una decisione netta sui prossimi stati generali dell'economia voluti dal capo del governo. Non intende partecipare. A vertice ancora in corso, una nota viene girata alla stampa ed è quasi una porta sbattuta in faccia. Il centrodestra è compatto sul no alla partecipazione agli stati generali organizzati dal governo a Villa Pamphilj. È questa la decisione unanime di Matteo Salvini, Giorgia Meloni e Antonio Tajani. I tre partiti hanno ribadito di essere pronti a confrontarsi con il governo in qualsiasi momento, ma soltanto in occasioni e sedi istituzionali. Ecco la spiegazione della decisione nella versione del leader della Lega. Gli italiani non hanno bisogno di altri show e passerelle. C'è bisogno subito della cassa integrazione per milioni di lavoratori, soldi veri per imprenditori e famiglie, scuole aperte e sicure, il luogo del confronto e della discussione del Parlamento non sono le ville o le sfilate. 60 milioni di persone non possono dipendere dall'umore di Rocco Casalino. Una posizione che ricalca quella della Meloni all'uscita del vertice, noi siamo sempre disponibili al confronto con il governo, Lo dimostrano le decine e decine di proposte che abbiamo presentato in Parlamento, ma su questi stati generali c'è un problema di merito e metodo. Il problema di metodo è che gli stati generali per noi sono il Parlamento della Repubblica. Se ci si vuole confrontare con noi lo si fa nelle sedi istituzionali. Noi non partecipiamo a passerelle nelle ville. Il problema di metodo è che proprio in queste ore la Camera dei Deputati discute il decreto rilancio, ovvero come spendere 55 miliardi di euro, che insieme ai 25 precedenti ipotecano il futuro per qualche anno. E se qualcuno vuole parlare con noi di questo, deve parlare. Di come si spendono questi 80 miliardi di euro, perché parlare di altro per ora non ci interessa. Questa è la posizione un po' più arzigogolata della Meloni rispetto a quella di Salvini, che dal punto di vista della comunicazione, devo dire, funziona meglio. Poi dipende sempre dalle robe che vogliono far passare i giornali, quindi lo decide il Corriere, qual è la posizione che passa meglio o che passa peggio. La posizione di Forza Italia neanche la leggo, forse sarebbe interessante. Ma non viene nemmeno riportata, visto che tutti i quotidianoni si erano sperticati nel riportare le posizioni del Cavaliere, che diceva sì, dobbiamo partecipare, dirò agli alleati che è giusto farlo, no? Poi ovviamente gli alleati hanno detto no, Silvio Berlusconi non si rende conto, non so, forse, o gli viene nascosto, o, insomma, forse è un'età in cui magari è difficile anche rendersene conto che il suo partito va verso la fine e direi anche per fortuna, insomma, no, è stata una bella meteora lunga, tanti tanti anni, ma se i partiti non sono ideologici, sono legati semplicemente al loro leader e alla sua vita, purtroppo siamo arrivati a fine vita, come natura vuole, per il suo leader e quindi di conseguenza anche per il suo partito. Remuzzi, nord, centro e sud, le tre manifestazioni dell'epidemia in Italia non ci interessa, scuola, mascherine, ma niente plexiglass, maturità a Milano, 155 professori precettati, scusate, le mascherine quanto costano? Perché dicono 0,50, direi che per tenerle 8 ore a scuola dovremmo usarne una al giorno, a 0,50 difficilmente si troveranno, non ho capito se le fornisce la scuola o se le dobbiamo comprare noi per i nostri figli, diciamo che in media si potrebbe aggirare la spesa intorno ai 25 euro al mese per due figli, fanno altri 50 euro al mese solo per mandarli a scuola e poi ma possono stare 8 ore con le mascherine in faccia, fa male, non fa male, chiamate uno scienziato. E chiamato uno scienziato, ricoverate la Azzolina e tutti quelli che si stanno occupando della scuola e della riapertura a settembre. Riaprite, punto e basta, così com'era, cioè non state a rompere, basta mascherine, plexiglass e tutte queste altre idiozie. Siamo francamente stufi, no? E soprattutto delle parole che devono accompagnare purtroppo anche la cronaca giornaliera, quotidiana di tutte le idiozie che questi riescono a partorire. Nessuno tolga la statua di Montanelli dai suoi giardini, se abbattere la statua di un dittatore può essere un gesto liberatorio, rimuovere la statua di un giornalista libero puzza di fanatismo. Ecco perché la richiesta dei sentinelli va rigettata. E sì, c'è stata anche la richiesta di togliere la statua di Montanelli, perché era stato in Africa, perché si dice che sia stato con una ragazzina indigena, no? Quando lì comunque a 9 anni ti sposavano all'epoca, no? Fra tribù, no? Lui era stata con una che all'epoca era minorenne e quindi sarebbe passibile di dannatio memoriae, togliamo la statua. Ma ho notato insomma che anche negli Stati Uniti si portano avanti, ho visto addirittura buttare giù le statue di Cristoforo Colombo, che è quello che ha scoperto il continente, va bene, ma se siamo a questo livello allora facciamo un grande patto, torniamo tutti da dove siamo venuti, no? Tutti, nord, tutti gli afroamericani tornassero in Africa, tutti quelli di origine europea tornassero in Europa, gli italiani tornassero in Italia e lasciate il continente, no? Ai legittimi proprietari che erano gli indiani d'America che sono stati sterminati con un copioso genocidio di cui si parla mai, no? Cioè, se a questo punto l'idea è che dobbiamo togliere le statue di Cristoforo Colombo, cancelliamo gli Stati Uniti d'America e ognuno torni però da dove è venuto, no? Da dove è stato portato via con la forza. Gli afroamericani tornassero in Africa e magari potrebbero dare una mano a risollevare quel continente, no? Con le competenze che hanno ricevuto, diciamo, in questi ultimi anni negli Stati Uniti. Questa potrebbe essere una grande idea piuttosto che andare in giro a buttare giù le statue, no? torniamo tutti da dove eravamo arrivati. E qui grande iniziativa, poi sotto l'odio produce odio, fanno rumore quelle parole violente da Jovanotti a Sorrentino, una maratona per dire no. Beh, insomma, le parole d'odio, chissà mo che cavolo tireranno fuori questi qua, no? Vabbè, sommessamente farei notare il PM Albamonte, che sapete è un po' al centro delle attenzioni mediatiche perché si è scoperto essere sostanzialmente un militante politico, non ce ne voglia, ma è così. È un fan di un gruppo musicale che si chiama I Negazione, gruppo nato in seno ad ambienti di centri sociali, che ha sempre suonato nei centri sociali e che ha dei testi abbastanza particolari, se ve li volete andare a leggere. Certo non farò passare qualche canzone di Negazione qui in questa trasmissione, però insomma se qualcuno vuole andare a leggersi i testi di questo gruppo si potrebbe fare due risate immaginando un magistrato compassato che li ascolta. E poi ripeto, ognuno è libero di fare quello che vuole, ma magari se sei magistrato eviti di pubblicare sulla tua pagina Facebook l'album di Negazione con la dedica e così via, te lo tieni per te, no? Se vuoi giudicare le persone, ti tieni per te le tue visioni politiche, anche estreme, anche radicali, che possono anche essere legittime, però dovresti tenertele per te. Ma vediamo cosa vogliono questi fenomeni del globalismo. Parole violente, una maratona per dire no, l'odio non è un virus, è una malattia sociale, nasce e si diffonde con la velocità di un'epidemia. Quando le crisi sociali si manifestano con maggiore virulenza, l'odio è figlio della frustrazione, della rabbia e dell'ingiustizia, quando la democrazia e le idee politiche sono forti, esse si mostrano capaci di convogliare queste insofferenze verso razionali sbocchi, altrimenti l'odio galoppa, diventa un sentimento abituale. L'odio come fenomeno collettivo si manifesta nei confronti di chi è diverso da sé. Il colore della pelle, la religione praticata, le idee politiche, quelle sportive, sono buone ragioni per scagliarsi contro l'altro. Ciò che sta accadendo ai neri d'America, i rigurgiti antisemiti in giro per l'Europa, ciò che è successo ai cristiani in tanti paesi, ciò che hanno voluto dire gli attentati dell'estremismo islamico, quelli del terrorismo in Italia negli anni 70 e 80, rispondono tutti alla stessa inossidabile convinzione. Io sono la verità, la normalità, ciò che ha diritto di vivere, la mia verità assoluta, e tu, che ne vivi un'altra, sei nient'altro che un ostacolo da rimuovere, un fastidio, un inutile intralcio alla piena affermazione del mio potere. Mi sembra proprio che in questa descrizione si possa, diciamo, annoverare qualunque globalista di oggi, come Giannini, che ieri sera che dibatteva e prendeva Salvini per i fondelli, ah, l'Italietta, ah, la liretta, quella è l'Italia della lira con l'inflazione a due cifre, mi sembra che rientri proprio, diciamo, in questo atteggiamento. Io ve le rileggo queste parole e mentre ve le leggo voi passatevi davanti la faccia, passatevi davanti agli occhi le facce dei giornalisti globalisti. Io sono la verità, la normalità, ciò che ha diritto di vivere. La mia è la verità assoluta e tu che ne vivi un'altra sei nient'altro che un ostacolo da rimuovere, un fastidio, un inutile intralcio alla piena affermazione del mio potere. Questa è proprio la convinzione classica, diciamo, della sinistra in generale, delle mentalità formatesi all'interno, dei grandi partiti comunisti occidentali del dopoguerra. È assolutamente poi trasportata all'interno dei cervelli dell'intelligenza e della nomenclatura culturale, tra virgolette, del globalismo. Quindi vorrei sapere proprio come possono loro, che ragionano esattamente così, no? Cercare di fare un'iniziativa del genere. E poi si parte sotto, ma non lo voglio neanche andare a leggere perché poi mi faccio i travasi di bile e la mattina presto fanno male. Super eco bonus da 110% anche per tetti infissi, come ristrutturare casa gratis e così via. Se lo trovate interessante e se avete dei capitali da investire in questo momento, sembra che ci sia un bonus molto interessante. Andatevelo a vedere se rientrate in quelli che possono spendere dei soldi per ristrutturare casa. Da piazza Black Lives Matter alle recensioni, Matter, non so come si dice, non mi interessa. Così lo scontro ha cambiato Washington, mega graffiti e vie rinominate dagli attivisti, la nuova geografia della capitale americana. Sarebbe interessante vedere se qualcuno volesse iniziare anche qui ad andare a appiccicare i cartelli sulle vie, a cancellare le cose. Ah, ce n'è una, Virginia Raggi, è un po' di tempo che lo fa, vediamo se a qualcuno gli possa venire in mente di andare a rompere qualche statua o di sfasciare un po' di vetrine in giro per l'Italia. Si scoprirà che gli italiani sono diversi per atteggiamento anche rispetto agli americani, come reazione ad eventuali scenari simili a quelli che abbiamo visto negli Stati Uniti, ma anche a Londra e anche in alcune parti. Vedremo. Castelli, prima del MES ci sono 127 miliardi da usare, vabbè, anche qui aria fritta, l'ho letto e non c'è niente interessante, l'ho letto ieri. Palazzo di Londra, il Papa vuole i responsabili dello scandalo in Vaticano, le tensioni dei vertici della Chiesa sull'immobile della capitale britannica alimentato da mediatori e broker. Bonus bici, smart working, le 5 cose che abbiamo capito e quelle che ci mancano di più dell'ufficio, cassa integrazione, oh, vediamo un po', va? Se l'ha detto venerdì il saldo, vediamo a che punto siamo. Il tormentone cassa integrazione se ne parla e se ne discute da febbraio, da quando il governo ha cominciato le azioni di lockdown, prima locale e poi nazionale. Numeri ballerine, polemiche politiche, proteste di azione di imprenditori e lavoratori, insomma tutti scontenti. Cerchiamo di capire perché i veri numeri di questo tormentone. Anzitutto definiamo il perimetro, si parla delle prime 9 settimane di ammortizzatori sociali previsti dal Cura Italia, in sostanza quelli che hanno coperto nella maggior parte dei casi, i mesi di marzo e aprile, quelli che secondo il Premier Conte avrebbero dovuto essere pagati entro il 15 aprile e che invece secondo gli esperti di settore sarebbero stati saldati tra maggio e giugno. E ancora dovranno essere presentate le domande relative alle 5 settimane previste dal decreto rilancio. I beneficiari potenziali complessivi di cassa integrazione nelle diverse tipologie sono al 4 giugno 8.410.000, si tratta tuttavia non di domande effettive di fruizione di cassa integrazione, ma di prenotazione di risorse. Si tradurranno in effettive domande solo con invio del modello SR41, se a pagamento diretto, o con la denuncia Uniemens, se a conguaglio, nel mese successivo. Ad oggi l'INPS ha ricevuto, bla bla bla, si snocciolano numeri. Entro venerdì tutti i pagamenti. Per i beneficiari potenziali si intendono i dipendenti di aziende che hanno fatto richiesta iniziale, ma poi bisogna verificare a consuntivo per quanti lavoratori se ne è realmente usufruito. Facciamo un esempio, il comparto dei ristoranti ha subito sin dall'inizio marzo la chiusura totale, poi anche in base a ordinanze locali è stato autorizzato l'asporto con rientro al lavoro di una parte dipendente. Il titolare dunque ha prima richiesto la cassa integrazione per tutti i dipendenti, per poi rendicontare all'INPS l'effettiva situazione aziendale che è certamente inferiore a quella prenotata in fase iniziale. Per questo motivo l'istituto dichiara che l'attuale giacenza è di circa 420.000 bonifici da effettuare che si riducono ogni giorno visto il grande impegno della struttura. Entro questa settimana sono sicuro che azzereremo tutto, ha detto Pasquale Tridico. E vedremo, insomma, dai. Vedremo, è un po' che lo dice, entro venerdì, che giorno è oggi? Giovedì, lunedì mattina, sì, ci sarà un resoconto sulle parole di Tridico, che ricordo è quel garbato signore che ha detto un sacco di sciocchezze sugli imprenditori, sui lavoratori, l'Italia inondata di miliardi, i soldi che ci escono dalle tasche, che ci soffocano per quanti ce ne hanno dati e così via. Saremo proprio a vedere lunedì mattina qual è la situazione. Io ovviamente mi auguro che risolva questa gravissima inefficienza che lui stesso, il suo istituto e che il governo ha creato ovviamente, no? Non è che questi poi lunedì si presentano addirittura come i salvatori della patria. E poi il Corriere riporta anche qui le cose, gli attacchi di Floris e di Giannini contro Salvini, botta e risposta Salvini-Floris, posso togliere la mascherina? Dice no, si è vicino, gli dice Floris, peccato che non lo dica Giuseppe Conte, che nell'articolo sotto, quando Conte si avvicina alle persone davanti a Palazzo Chigi e replica un contestatore, anche Conte si abbassa la mascherina per parlare con le persone da vicino, però Floris questo non lo dice, ricordo sommessamente qua quando ci sono gli specchietti di La 7 dentro al Corriere, che Corriere e La 7 hanno lo stesso editore, se vi sembra normale pure questo. Forse in parte normale è, visto che dall'altra parte abbiamo Mediaset che ha anche il giornale, però diciamo che secondo me è una stortura tutta italiana, è una legge sull'editoria, servirebbe come non mai. Peccato di questo non si parli, anche in ambiente di opposizione, però vabbè, si vedrà poi quando si andrà a governare, diciamo di cercare magari però di proporlo prima. Potrebbe essere cosa buona e giusta, anche perché poi se lo fai mentre governi diranno che lo stai facendo perché sta, diciamo, in qualche maniera i giornali ti attaccano e vuoi silenziare i giornali e vuoi sospendere la democrazia. Allora pensaci prima, presentati alle elezioni con anche questo punto programmatico all'interno, perché così avrai il mandato popolare per farlo, no? Sarai stato eletto sulla base di cose che hai chiesto ai tuoi elettori. Se non si dice niente, se i programmi sono fumosi, se alcune cose non vengono inserite, se le fate dopo, quando venite chiamate a responsabilità di governo, si dirà che le state facendo perché siete degli oscuri dittatori e personaggi brutti e terribili. Per questo ci si prepara prima, e lo dico sommessamente, è bene ribadirlo, visto che qualcuno comunque questa trasmissione l'ascolta e poi le idee si diffondono e per fortuna poi le ritroviamo un po' in giro, no? Come i buoni del tesoro solo per gli italiani e tutte queste altre cose qui di cui noi parliamo da tempo e che poi fortunatamente stanno poi anche nella bocca dei responsabili dell'opposizione, gli anni 80, la lira, le cose, poi è vero c'è un mondo che si muove già in questo senso da tempo, anche all'interno della Lega e per fortuna viene ascoltato un po' di più Borghi, Bagnai e altri, insomma, e tutti i sovranisti che stanno un po' sparpagliati in tutti quanti i partiti d'opposizione e che speriamo abbiano ancora più peso in futuro, i Rinaldi e così via. Andiamo a vedere Repubblica se ci regala qualcosina di interessante rispetto a arresto, inchiesta sui giovani della Gig Economy, sono 3 milioni e 700 mila persone tra i 25 e i 35 anni, hanno un'istruzione medio-alta, apre con questa inchiesta Repubblica e questa volta la leggo perché ci interessa, gli avevano promesso un lavoro flessibile che li avrebbe resi liberi, oggi producono il 4,5% del PIL, ma se ne dividono le briciole facendo ricchi i nuovi padroni, sono rider, operatori di call center, trasportatori, edili e non sono più solo gli altri, sono noi e parla ovviamente dei ragazzi che consegnano il cibo, sicuramente anche e soprattutto ai giornalisti di Repubblica. Sarebbe interessante leggerlo, ma secondo me l'inchiesta è lunga e andremo avanti troppo con l'orario. Andiamo a vedere sotto che cosa ci regala invece nel giornale vero e proprio. Zone rosse, non avevamo il manuale, il Premier difende le scelte ma teme l'avviso di garanzia. Il comodato delle vittime, mio padre è morto senza cure e terapia intensiva. Riapre il cantiere del fisco, si lavora per ridurre le aliquote. Certo, se dovesse arrivare addirittura un avviso di garanzia, la situazione per Conte si complicherebbe ancora di più, anche se io sono il primo a dire che non si fanno le politiche. Non si fa politica con gli avvisi di garanzia e con le inchieste giudiziarie e l'opposizione dovrebbe tenersene ben lontana dal cavalcare questa roba qua perché può ritorcersi contro in un millisecondo. Lasciate fare alla giustizia il suo lavoro, c'è l'avviso di garanzia per il Premier, non c'è problema, deve continuare il suo lavoro finché ha una maggioranza, perché di cose del genere ne sono state fatte in passato. È molto ben studiate, è a orologeria, ricorderete quando Berlusconi nel pieno del G8, credo, a Napoli, forse, non ricordo, arrivò l'avviso di garanzia per, insomma, per storie anche abbastanza brutte, quindi ripeto, non ci si affida mai alla magistratura per risolvere le questioni politiche, la magistratura fa il suo lavoro, se ci sarà l'avviso di garanzia per Conte, almeno il sottoscritto non chiederà che Conte si debba dimettere perché ha ricevuto un avviso di garanzia in questo senso. I processi vanno sempre portati a compimento e dico anche fino al terzo grado di giudizio, no? Poi magari può essere che se hai una condanna in primo grado continui a professarti innocente, magari puoi cogliere diciamo, l'occasione per farti da parte se è arrivata la condanna di primo grado, mentre magari sei premier o ministro. Puoi cogliere l'occasione per farti da parte e finire il tuo processo in tranquillità senza continuare con i tuoi obblighi, però insomma con gli avvisi di garanzia non si deve muovere proprio nessuno. L'inchiesta all'ora zero, l'inchiesta che ricostruisce come il Covid si è preso l'Italia, anche qui su Repubblica, non la leggeremo, l'abbiamo letta per 20 minuti su Corriere della Sera. Riapre il cantiere del fisco, si lavora per ridurre le aliquote, Gualtieri avvia il confronto, Renzi e Grillini propongono tre scaglioni, parte del PD e Liberi Uguali, aliquota personalizzata. Ma i tre scaglioni non era l'idea di Berlusconi, quando la diceva era brutto e cattivo, adesso la dice la sinistra? Bah. Andiamo a leggere. Il cantiere del fisco si è rimesso in moto nella medita di proposte più o meno fattibili. Negli ultimi giorni l'unico ancoraggio di concretezza sembra essere quello delle tasse, riduzione della pressione fiscale, mantenendo la progressività, usa dire il ministro dell'economia Gualtieri in queste ore, e lo schema di massima di un progetto di riforma invocato anche dal governatore della Banca d'Italia potrebbe essere contenuto già nel master plan per i prossimi stati generali, ripreso nell'imminente piano nazionale di riforma. Il documento è atteso a fine settimana, per inizio della prossima, in realtà siamo in forte ritardo perché andava presentato insieme al DEF in aprile e siamo l'unico tra i paesi europei che manca all'appello. Ma guarda un po', aliquote, detrazioni e bonus sono al centro del dibattito, anche se ci sono alcuni ritardi. La commissione che si occupa della riforma fiscale presso il Tesoro non si riunisce più dall'epidemia, mentre per le risorse il quadro delle finanze pubbliche è ancora nell'incertezza. La maggioranza comunque non sta ferma e ha nel cassetto una serie di proposte, quasi tutte di riforma radicale. I renziani con Marattin vogliono rifondare completamente l'IRPEF, scendere da 5 a 3 aliquote, eliminare tutte le detrazioni, tranne mutui, previdenza e sanità, e introdurre un minimo esente di 8.000 euro per componente della famiglia. Sulla riduzione delle aliquote da 5 a 3 puntano anche i grillini, che ipotizzano una griglia che va dal 23 al 42% e una no tax area elevata a 10.000 euro. Più innovativo il modello tedesco che piace a Liberi Uguali ed alcuni esponenti del PD, eliminare la griglia di aliquote e costruire un'aliquota unica che si muove su una curva in relazione al reddito, semplificando e dando a ciascun contribuente la sua tassa personalizzata. Sì, è proprio semplificare questo qua, ma complimenti. Il corpo del PD guarda ancora al cuneo fiscale e alle tasse sul lavoro, ma non è escluso che nell'ambito di una mediazione si arrivi ad un accorpamento delle aliquote centrali. Abbasseranno le tasse? Io dico di no. Ecco, facciamola così, tagliamola più semplice senza leggerci questa Divina Commedia di Repubblica sulle tasse. Notiamo soltanto sommessamente che l'idea dei tre scaglioni, quando viene fatta da Berlusconi negli anni scorsi, era un pericoloso eversore, invece oggi, se la deve arrivare dal governo giallorosso, è una cosa buona e giusta. Finisce il divieto di sesso tra non conviventi imposto dal lockdown, e parliamo dell'Inghilterra. Fedez, sto con i giovani che cambiano il mondo, che vuol dire? Devo dire che purtroppo i giovani da parecchio tempo non cambiano il mondo, intanto perché ce ne sono sempre meno e poi perché hanno il cranio riempito dalle idiozie che appunto passano sui social. Non ci sono riferimenti ideali, non ci sono riferimenti ideologici, non sanno di cosa parlano, poverini, sono un po' travolti dai messaggi che arrivano, sono tutti carini, coccolosi, arcobaleno, finché poi, come si nota anche qui su Repubblica, non devono montare su una bicicletta per sbarcare il lunario e andare in giro a portare il sushi a Fedez, che lo ordina dal lattico che ha nel suo grattacielo. Magari di questo si dovrebbe parlare, caro Fedez. E io non sono un comunista che vorrebbe toglierti dal tuo attico, però diciamo certe cose non le vedi tu, così come non le vede nessuno, perché siete semplicemente personaggi di un ingranaggio molto ben oliato da una marea di soldi che anche voi fate, e che sono sicuramente mal distribuiti in questa nazione e ovunque nel mondo. Naufragio in Tunisia e strage di donne, tra 34 corpi recuperati anche quelli di tre bimbi. Purtroppo c'è stato un naufragio e una strage, e quindi questo dovrebbe farci riflettere molto sul fatto che non debbano più partire, che bisognerebbe evitare assolutamente che la gente salga su un barcone e provi ad attraversare il Mediterraneo, e penso che le ONG che li aspettano in mezzo al mare per poi portarli qui siano moralmente responsabili di questi naufragi in maniera plastica ed evidente, perché se non ci fossero ONG ad aspettarli in mezzo al mare per poi portarli qui soprattutto, probabilmente queste persone non salirebbero su quel famoso barcone. No, è come se io fossi dall'altra parte, di una ferrovia dove passano treni ad alta velocità ogni 5 minuti e dall'altra parte ci fossero dei gruppi di persone e io da qui gli dico: sono qui, venite, vi aspetto, non vi preoccupate, passate la ferrovia. E poi ogni tanto, il treno se ne porta via qualcuno. Ma passiamo alla stampa, visto che Repubblica qua è finita, c'è la discussione anche su Via Col Vento, sapete, ritirata dal catalogo della HBO, è razzista la HBO ritira dal catalogo Via Col Vento, quanto dovremmo ancora sacrificare all'ignoranza nel nome del politicamente corretto? Se addirittura se lo chiedono su Repubblica, ricorderete il film famosissimo, degli anni 30, mi pare, che portò all'Oscar per il primo attore afroamericano a riceverlo, che era la Mami, che ovviamente, visto che era un film che parlava dell'epoca della schiavitù, faceva vedere questa Mami che era sostanzialmente lei ed altri degli schiavi a comando all'interno di questa casa, tanto basta per cancellare il film, vabbè, insomma. Sapete che poi le grandi case come HBO e altri, le multinazionali, annastrono, seguono l'agenda globalista non per convinzione, sì anche per convinzione, anche perché ne traggono un interesse ideologico, ma sanno bene che il globalismo muove i cuori di quella classe sociale che ha capacità di spesa, che compra, che acquista, e non tanto gli afroamericani ovviamente, no, ma della grassa, opulenta borghesia statunitense, democratica, liberal e globalista appunto che segue questa agenda e quindi queste multinazionali si muovono in tal senso soltanto per profumo di soldi perché fa chic per chi acquista poi acquistare in multinazionali che si sono dichiarate eque, solidali, antirazziste e bla bla bla. Quindi tutte manovre poi alla fine commerciali e speriamo che questa insomma gli si ritorca contro, poi tanto il film sta lì, lo trovate ovunque, anche se non sta nel catalogo, però cioè, segna il passo della deficienza umana di voler cancellare il passato. Ecco, magari la statua di un mercante di schiavi si può anche togliere, no? Però questo magari col consenso di tutti, deciso in un'assemblea comune e comunale. E poi arrivano gli operai che la rimuovono, no? Vedere la gente che va con le corde a buttare giù le cose. Rimuovere dei film dai cataloghi, insomma, diventa abbastanza squallido, però tant'è, questo è stato fatto. Ma passiamo alla stampa, agli ultimi 2 minuti, prima di passare alla nostra chat. Mancate zone rosse, Conte e i ministri convocati dai PM dovranno rispondere anche qui, poi l'editoriale l'abbiamo letto stamattina, lo ricordo per chi magari si è collegato successivamente, l'editoriale sulla stampa è un pugile finito nell'angolo e parla di Conte, non di Salvini, quindi qualcosa cambia e si spinge, diciamo così, verso la destituzione di Conte e a tramutarlo nel capro espiatorio, no? Sicuramente qualcosa di sbagliato lo avrà fatto per meritarsi tanto livore da parte della stampa, o forse insomma viene ritenuto ormai sostituibile. Mario Monti, Conte faccia il partito se crede, ma segua la sua coscienza e si liberi degli imbonitori. Parla un altro che ha fatto il partito e che poi questo partito non esiste più e si è diluito all'interno della compagine, degli altri partiti. Però sarebbe ben curioso di sentire il parere di Mario Monti. Lo fondi pure il suo partito, il Premier, dice Mario Monti, uno che questa storia del leader tecnico scende in campo la conosce bene e sa quanto può finire male. Se crede provi, però faccia attenzione, segua la coscienza, guardi lontano e soprattutto sgomini il caravanserraglio di superficialità e di comunicazione imbonitrice. senza precedenti di cui è alla guida, mette in conto di non essere capito e criticato, proprio come è successo al professore della Bocconi, dice l'articolo che non leggeremo. Boschi, Conte poteva coinvolgerci di più, non è inamovibile, ma siamo leali, pensa un po', anche la Boschi addirittura deve uscire che non è inamovibile Conte. Diamoci una mossa, è caustica Maria Elena Boschi quando la si chiede cosa pensi degli stati generali organizzati da Giuseppe Conte, perché ora il governo deve passare dalle parole ai fatti, ecco quali: infrastrutture con il piano shock, famiglie e Family Act, un grande partito sulla cultura e sulla scuola e un piano di sostegno alle imprese con l'abbassamento delle tasse, a cominciare dall'IRAP. Tutte cose già chieste, di cui si parla e si continua a parlare, e Conte vorrebbe parlarne all'infinito perché a lui piace parlare, piace uscire in prima serata con Casalino lì vicino, parlare, parlare, faremo, diremo, è dai primi messaggi per il coronavirus che dice che faremo, vedremo, stiamo predisponendo, stiamo ragionando, sono passati mesi, la gente non ne può più e adesso vorrebbe fare un'altra grande, diciamo così, convention che si chiama gli stati generali, in cui vorrebbe continuare a parlare, parlare, a dirci che faremo, diremo, vedete che belle idee, ragioniamo sulle idee, mentre io mangio queste buonissime tartine con il caviale, ragioniamo su cosa potremmo fare per i lavoratori, ce lo dica lei, Ursula von der Leyen, cosa potrebbe fare l'Italia? Ah sì, dobbiamo ridurre il debito, è vero, siamo brutti e cattivi, così via. All'infinito vorrebbe farlo Giuseppe Conte, ma il tempo appunto non è infinito, cioè sì, il tempo è infinito, ma il tempo di questo governo è arrivato veramente alla scadenza. Speriamo, speriamo crolli al più presto. Leggi contro l'omofobia, la linea conservatrice di Ratzinger e Bengoglio, maggioranza divisa sulle armi all'Egitto, il governo in stallo, anche Harvard in ginocchio, campus chiuso, in dubbio le iscrizioni per il prossimo anno, assalto alle bollette a casa nostra. Il centrodestra diserta agli stati generali, lo troviamo qui piccolino, piccolo piccolo. Limita ai contanti, Banca Italia, la moneta costa più delle carte, non ai cittadini però, ve lo devo dire. L'appello degli industriali del nord, fabbriche aperte anche ad agosto. Qui ritroviamo lo specchietto, il siparietto Giannini e Salvini, cita sempre l'Italietta degli anni 80, vorrebbe tornare alla lira. Scontro tra Salvini e Floris, posso togliermi la mascherina per parlare con una signora? Floris, no, se non sta lontano, è così. Come ho detto in apertura, l'1-2 siparietto simpatico, Giannini e Floris contro Salvini che si spalleggiavano, uno faceva la domanda, l'altro non lo faceva rispondere, si interveniva, non riusciva a parlare, due o tre cose le ha dette bene, certo non basta il richiamo all'Italietta, diciamo, di Giannini per smontare le tesi sulla moneta sovrana, però qualche parolina in più anche Salvini l'avrebbe potuta dire. Poi mi rendo conto perfettamente, per averlo vissuto in prima persona, che all'interno di simili trasmissioni certe volte è complicato anche concludere una frase, no? Sono trasmissioni di partito o del partito globalista che ti invita sostanzialmente per cercare di metterti in difficoltà e questi si preparano tutta la settimana, no? Mentre il politico invece va in giro, fa le campagne elettorali, stringe le mani, parla, dice, fa, questi tutta la settimana dicono ok, cacchio, martedì c'ho Salvini in trasmissione, si mettono sotto, si preparano, si studiano le cose. Io quando sono andato alla 7 a fare Piazza Pulita, che avevo contro Friedman, Vladimir Luxuria, e David Parenzo, no? Il trio della muerte, e ovviamente anche Formigli, la trasmissione se l'avevo preparata da tempo, mi hanno fatto vedere i filmati dei ragazzini a bar che avevano menato un filippino, mi hanno fatto vedere personaggi squallidi che non appartengono al mio movimento, parlare e blaterare di razzismo, di antisemitismo, e tutta questa roba qua, insomma sono maestri nel fare queste cose, uno lo deve sapere, quando vado lì è un trappolone e non riuscirò a parlare e quindi assestare colpi anche più letali, però Salvini diciamo ha tenuto botta in questo senso, almeno sulla questione dell'Italia e sul dire che quando avevamo la nostra moneta sovrana la gente qui di casa se ne comprava un paio e c'era la casa al mare e c'era la casa acquistata, c'era la possibilità di fare tante cose, no, rispetto ad oggi. E quindi il paragone tirato fuori da Giannini è stato assolutamente squallido, no? Dice, ma si ricorda l'inflazione al 10%, a doppia cifra? L'inflazione a doppia cifra c'è stata nel momento dello shock petrolifero, non c'è stata sempre l'inflazione a doppia cifra e poi le retribuzioni, gli stipendi e i valori delle cose erano legati a quell'inflazione. Come dico, come scrivo anche nel libro, se nel 1970 prendevi 200.000 lire di stipendio nel 1990 prendevi, no scusate, se nel 1970 si prendevano 120 o 130 mila lire di stipendio medio, 1970, nel 90 si prendeva 1,2 milione, 1,3 milione di stipendio medio, quindi era tutto salito di 10, ma anche il valore della casa era salito di 10, no? La retribuzione era salita di 10, gli stipendi fino a un certo punto sono stati legati all'inflazione. Certo, chi aveva i soldi nascosti in banca sotto al materasso ci perdeva, li dovevi investire, eri obbligato a farlo. E quindi, però, sostanzialmente in quegli anni sono stati accumulati le ricchezze, le case, tutto ciò che ci hanno lasciato i nostri padri e i nostri nonni, e più anche il più grande risparmio privato, uno fra i più grandi risparmi privati del mondo, no? Con la cosiddetta italietta e la liretta di cui parla Giannini. E insomma, vabbè, Salvini ha tenuto botta, per fortuna, ma passiamo alla nostra chat, ragazzi, perché qua su Repubblica non c'è nient'altro, nemmeno sulla stampa. Potremmo dare un'occhiata al primato nazionale, vediamo un po' se ci regala qualche cosa di carino, se no passeremo alle notizie che mi girate voi. Primato nazionale, ah sì, come no, ci sono delle cose interessantissime, tra l'altro una cosa di cui non abbiamo parlato e che forse mi ricorderete voi in chat, a quanto pare ieri è stato chiarito una cosa: non esiste nessuna associazione a delinquere finalizzata alla diffusione dell'odio razziale, ha detto un magistrato. L'iniziativa del PM Alba Monte è stata rigettata. Il magistrato ha detto addirittura non si possono presentare dei ritagli di giornale, degli articoli di giornale, diciamo così, a sostegno di questa tesi, e quindi ha respinto l'impianto accusatorio, decretando soltanto il sequestro dello stabile di via Napoleone III, così come ce ne sono stati tanti altri di sequestri di palazzi occupati in via di Sgombero, in una lista famosa di cui parliamo tutti i giorni. Però sostanzialmente l'impianto accusatorio che prevede l'associazione a delinquere finalizzata all'occupazione degli stabili e finalizzata alla diffusione dell'odio razziale non sussiste, no? Quindi si schianta. E io non potevo immaginare che il PM si era presentato dal GIP con un faldone pieno di articoli di giornale, no? Così come se bastassero gli articoli di Repubblica o dell'Espresso per determinare se sussiste un'associazione a delinquere finalizzata alla diffusione dell'odio razziale. Ma di che stiamo parlando? E quindi ieri tutto questo è avvenuto, strano perché la Raggi, il New York Times, i ministri, i viceministri avevano già. E continuano a parlare di sgombero di Casabound, così come se si fosse fatto. Anche a Salvini è stata posta questa domanda, mi pare proprio da Floris: è stata sgombrata Casabound? Lei cosa dice? Non è stata sgombrata Casabound. Però vabbè, ieri è stato chiarito questo fatto, e questo chiarimento insomma ci poi avvantaggia sul fatto di poter querelare fortemente d'ora in avanti chiunque dica che non c'è, cioè che Casabound è un'organizzazione razzista e che diffonde l'odio razziale. E qui c'è un bell'articolo sul Primato Nazionale che potete leggere: Casabound è niente sgombero né odio razziale, sconfitta per la Raggi e per il PM Alba Monte. Ovviamente sconfitta, nel senso, per il PM ha provato a portare le sue tesi e il GIP le ha respinte, quindi la si può definire tranquillamente sconfitta, nulla voglia, insomma il GIP fa il suo lavoro, il PM fa il suo lavoro. Ripeto, i magistrati non dovrebbero essere politicizzati, come invece Alba Monte è, perché è politicizzato, perché se pubblichi sulla tua pagina Facebook l'album dei negazione, sei quasi un militante politico dei centri sociali, no? Più che un magistrato. Però al netto di questo, ognuno qui ha fatto il suo lavoro e il giudizio è arrivato, e quindi si può parlare tranquillamente di sconfitta anche per la Raggi, che ha parlato di sgombero. E lo sgombero non c'è, però l'articolo, insomma, ve lo trovate sul Primato Nazionale, ve lo andate a leggere in tutta tranquillità, visto che è il momento assoluto della nostra chat su Telegram e i messaggi sono qui che aspettano di essere letti. E partiamo da il primo, è arrivato alle 5:27, no, forse Alessandro, scusate, questa notte alle 2:32, però adesso non vale se li iniziate a mandare anche dalla sera prima, no. Alessandro l'ha mandato anche alle 22:15, mi manda un articolo: niente clausola antifascista, ecco la città che si ribella alla sinistra. Vicenza, amministrazione centrodestra, elimina la clausola antifascista da regolamento COSAP. Oh, meno male, vedete che qualcosa si muove, giustamente, purtroppo, diciamo così, nelle città amministrate dalla sinistra, no? Bisogna portare le patenti ideologiche per scendere in strada, a manifestare liberamente il proprio pensiero con un banchetto o con un volantinaggio, quindi devi dire di essere antifascista e tutte queste cose qui. Nelle città amministrate dal centrodestra sarebbe carino che queste cose venissero poi cancellate quando amministra il centrodestra, è giusto, è sacrosanto, e sarebbe sacrosanto che fosse così anche quando amministra il centrosinistra, ma lasciamo perdere. Indotte dalla precedente amministrazione comunale di centrosinistra all'interno del regolamento COSAP, tale condizione è stata sostituita dalla giunta di centrodestra che ha scelto di inserire nel nuovo testo la sottoscrizione dell'adesione ai principi della Costituzione. E rifiuto ad ogni forma di totalitarismo, una mossa in netta contrapposizione rispetto a quanto fatto ad esempio a Parma, dove invece ai cittadini fu chiesto di dichiararsi antifascisti per ottenere i buoni spesa forniti dal comune, un fatto che suscitò un certo scandalo, tanto da costringere l'amministrazione a fare dietro fronte e mantenere la clausola solo per quanto riguarda il suolo pubblico, va bene, principi della Costituzione perfetti, no? La dodicesima disposizione transitoria sta lì, ma nessuno vuole rifondare il partito fascista. Quella disposizione è stata scritta sostanzialmente contro l'idea di un partito unico e di uno Stato totalitario, quindi non contro il fascismo in sé come idea, ideologia, così come scritta da Mussolini e Gentile nella dottrina del fascismo, ma lasciamo perdere. Va bene, insomma, si poteva fare anche. Non si poteva pure non insistere sul totalitarismo, però va bene così. Malgrado il malcontento dell'opposizione, il Consiglio Comunale di Vicenza è andato avanti per la propria strada, finendo con l'approvare quanto proposto da Silvio Giovane, assessore delle attività produttive del Comune di Vicenza, appartenente alla lista di centrodestra Idea Vicenza. Si tratta di un primato assoluto in Italia. L'approvazione della modifica è avvenuta nel corso della serata di ieri ed è stata annunciata con grande orgoglio dallo stesso Giovane in un comunicato sulla propria pagina Facebook. Prima in Italia a Vicenza non c'è più la clausola antifascista e quindi va benissimo così, perfetto così, va bene, richiama Costituzione, pure il totalitarismo, non ce ne frega niente, va bene così se il centrodestra si muove in questo senso, anche perché è giusto e doveroso che ognuno abbia la possibilità di manifestare liberamente in mezzo alla strada. E questo era il primo messaggio di Alessandro pubblicato qui sulla chat di Telegram e poi mi manda un altro articolo, Il Tempo, Conte cerca l'abbraccio della folla ma prende fischi e urla, buffone, buffone, Giuseppe Conte convoca i giornalisti all'aria aperta in Piazza Colonna davanti a Palazzo Chigi ma viene insultato, strano, molto strano direi. Poi sei Gattara, questa mattina alle 5.27 mi mandavi un calcolo sul danno erariale. Buongiorno Simone, ho fatto i conti della serva sul presunto danno erariale relativo all'occupazione del Palazzo di Casapound, calcolato su 4,3 milioni di euro suddivisi in 17 anni. Sarebbero 21.000 euro al mese al valore di adesso, quindi 17 anni fa sicuramente meno e adesso di più. Francamente mi sembra una cifra enorme, non è un palazzo di lusso, non credo che valga tanto. Per arrivare a un affitto così elevato dovrebbe essere lussuosamente ristrutturato. In più, tolte le spese di gestione, dovrebbero affittarlo forse a 40.000 euro al mese, ma chi glieli darebbe? Infatti i calcoli se ricattara sul danno erariale sono assolutamente strampalati. Spero ovviamente che le persone che sono state oggetto, e parlo dei dirigenti del demanio, no? Che sono stati poi dalla Corte dei Conti condannati addirittura a far fronte a questo mancato introito, sappiano ben rispondere con i loro avvocati dicendo che: ma di che state parlando? 4 milioni e 3 per 17 anni di mancati introiti di cosa? Qui non c'erano case a disposizione da affittare sul mercato. Se si voleva mettere questo palazzo sul mercato, altro che spendere 4 milioni di euro per tramutarlo in qualcosa di abitabile. Comunque, tant'è. E poi se Regattara mi manda una fotina di Virginia Raggi e mi dice: Simo che t'avanza un posto, so fare le fotocopie, per dire che il sindaco potrebbe anche mettere in conto di dover tornare alla sua vita precedente, perché spesso sovente capita in democrazia che magari i voti non ce li hai più e il sindaco non lo fai, insomma lo decideranno i romani, no? Fra un anno ci sarà il giudizio dei romani sull'operato di Virginia Raggi e noi non vediamo l'ora. Stefano, buongiorno Simone, anche oggi la cassa integrazione la riceviamo domani, già poi di domani si parla perché qui Tridico ha detto che sicuramente sarebbe arrivata venerdì, entro venerdì avrebbe saldato tutti, lunedì andremo a controllare sui conti correnti a che punto è questa roba di Tridico, se veramente Marcello mi manda un articolo che ho letto poi stamattina presto quando mi sono svegliato, riguardo agli interessi della Germania nei confronti dell'Italia che non mancano. Mentre l'Italia perde tempo con gli stati generali, in Germania progettano di ristrutturare il debito pubblico italiano tra 2 anni, ristrutturare, sempre queste parole, no? E qui sotto, in questo articolo di Tino Oldani che trovate su. Non lo so Marcello, ricordamelo tu perché dalla grafica credo di averlo riconosciuto, ma non so il titolo della testata. Comunque un articolo interessante su un dibattito che si muove in Germania, che stanno già lì a preoccuparsi nel 2022 su come ristrutturare il nostro debito pubblico, perché è brutto, perché è pericoloso e tutto quello che volete. E insomma lo dovremmo ristrutturare a suon di riforme o addirittura si parla di interventi molto molto più pervasivi, però fin qui sono ancora chiacchiere, però l'idea ovviamente che hanno in Germania del debito pubblico italiano, potete immaginare qual è. Ricordo sommessamente che gli Stati Uniti e il Giappone hanno un debito pubblico molto più alto del nostro, però stranamente quelle economie funzionano, almeno dal punto di vista del prodotto interno lordo, che poi negli Stati Uniti non ci sia giustizia sociale e tutto quello che conosciamo, lo sappiamo benissimo. Buongiorno Alessandro, Gianluca, Andrea, Emanuela, mi mandi, buongiorno Simone, buongiorno, oggi davvero con il più grande dei sorrisi. Io direi che oggi potresti proprio iniziare da questo articolo, invece ho finito con questo articolo, Casa Pound è niente sgombero, né odio razziale, sconfitta per la Raggi Alba Monte, lo abbiamo detto qui all'ultimo, dopo aver letto tutte storie sugli altri quotidiani, però insomma sapete non. Cioè, mi piace poco parlare di noi stessi in questi termini, faccio la rassegna stampa, cerco di leggere i giornali. Ovviamente sta notizia non la trovate da nessuna parte, cioè no, ma non è che mi aspettavo stamattina di trovare dentro il Corriere della Sera o la stampa la notizia sul fatto che non c'è nessuna associazione a delinquere per finalizzata all'odio razziale. Sapevo di trovarla solo sul Primato Nazionale e su pochi altri e ho preferito non iniziare così, cara Emanuela, ma di leggerla all'ultimo per mangiarmi il dessert, diciamo alla fine di un pasto decisamente indigesto che sono i quotidiani nazionali. Gianluca, finalmente qualcuno scrive i motivi per cui PD e Compagnia Liberista vuole intrappolare ulteriormente l'Italia con il MES, la vera ragione per cui il PD vuole farci sottoscrivere il MES. Dove si trova questo articolo su Infosannio, credo piccolo quotidiano locale, però insomma per rispetto al fatto che tu me lo abbia linkato lo vado a leggere. E come mai buona parte dell'establishment italiano vuole portarci nel MES? Come nota giustamente il deputato 5 Stelle dissidente Pino Cabras, per investire nella sanità non serve uno stock di prestiti, se intendiamo assumere medici, infermieri, ricreare i presidi territoriali e così via, la spesa corrente aumenterà nel lungo periodo, se spendo i 36 miliardi del MES sanitario per assumere medici, quando finisco i soldi li devo licenziare, quindi non è lo strumento giusto. E questo senza contare che l'Italia potrebbe tranquillamente reperire quella somma sui mercati domani stesso a un tasso, questo non lo dice più il deputato 5 Stelle, ma lo dice chi scrive l'articolo. Senza contare che l'Italia potrebbe tranquillamente reperire quella somma sui mercati domani stesso a un tasso di interesse solo marginalmente più alto, soprattutto in seguito al potenziamento del piano di acquisto titoli della BCE. È evidente insomma che le ragioni che spingono l'elite di casa nostra a insistere per il MES non sono di carattere economico-finanziario, è chiaro. E così via. Insomma, sappiamo che è un progetto di più ampia portata, è il progetto di creare il superstato europeo, le riforme che dobbiamo fare per compiacere a Germania e Francia, che sostanzialmente poi vorrebbero tramutare l'Italia in una nazione deindustrializzata, no? Molto più simile alla Grecia che appunto all'Italia, e lo sappiamo strabene, e per questo i nostri politici venduti vogliono portarci nelle braccia del MES Recovery Fund, invece di andare a chiedere i soldi sul mercato con l'emissione di titoli, problema è sempre quello poi che se ci indebitiamo con la BCE anche in questo caso, no? Poi a un certo punto usciranno i tedeschi nell'articolo che mi linkava prima Marcello e diranno ma ci sono tot miliardi di euro in pancia alla BCE, questa cosa non si può fare, il debito è brutto e cattivo, il debito italiano è insostenibile, no? E invece magari di tirare con un tratto di penna una linea rossa su quel debito che l'Italia deve alla BCE così da cancellarlo, semplicemente se lo si potrebbe fare tranquillamente, verranno qui a riproporci la solita pappardella delle riforme, le riforme, questa parola magica, le riforme, non ti dicono mai quali sono queste riforme, però sono le riforme, dobbiamo fare le riforme. E quali sono queste riforme? Si lasciava andare il buon Morricone sotto con qualche dollaro in più. Continuiamo a leggere quello che mi mandate. Nemesi mi manda buongiorno. L'ultima mossa tedesca senza firma del MES, l'Italia non avrà più aiuto dalla BCE. Questa me l'ero persa. Ma andiamo a leggere cosa possono aver partorito queste geniali menti. Da il sussidiario.net sarà la Banca Centrale Europea a determinare l'ingresso dell'Italia nel meccanismo europeo. Ecco come l'Italia, grazie al governo Conte, entrerà o meglio dovrà entrare nel MES per non vedersi rifiutare gli acquisti di BTP della Banca Centrale Europea. È un rovesciamento di prospettiva. Finora gli avversari del vincolo esterno si sono opposti al MES contando sugli acquisti della BCE. C'è la BCE. Dunque il MES non ci serve, ma se la BCE dovesse interromperli, lo scenario è l'ingresso dell'Italia nel MES come contropartita agli acquisti. Il nostro paese dovrebbe entrare nel meccanismo europeo di stabilità per consentire la prosecuzione degli acquisti illimitati. Con Alessandro Mangia, ordinario di diritto costituzionale della Cattolica di Milano, cominciamo dalla fretta che Christine Lagarde ha messo ieri alla Commissione. La Presidente della BCE ha chiesto di approvare rapidamente il bilancio 2021 e il Recovery Fund. Come dire, sbrigatevi perché il gioco non può continuare. Dalla Lagarde è arrivata una sorta di fate presto con il Recovery Fund, è così decisivo? Beh, decisivo per chi? Bisogna distinguere, ci sono paesi messi meglio e paesi messi peggio. Noi naturalmente siamo tra quelli messi peggio, se si pensa che solo una settimana fa Visco ha preannunciato un calo del 13% sul PIL, sia la misura della situazione. Obiezione, a che cosa ci servono i prestiti del Recovery Fund e MES se la BCE sta facendo gli straordinari? A rigore non dovrebbe servire nulla, la BCE sta facendo quello che avrebbe fatto la Banca d'Italia prima del divorzio Ciampi-Andreatta dell'81. Che è poi quello che stanno facendo tutte le banche centrali del mondo, solo che lo deve fare di nascosto, coprendosi dietro cortine fumogene. Secondo la vulgata dei giornali, questa attività avrebbe dovuto essere svolta sotto l'etichetta di programma OMT, per singoli paesi in crisi e solo dopo l'attivazione del MES, e dunque solo dopo l'assoggettamento a sorveglianza rafforzata e aggiustamento macro ai sensi del trattato MES, e del regolamento, 472. Bene, se mettiamo da parte la vulgata, la BCE è stata costretta ad anticipare i tempi, compra tutto quello che si deve comprare e poi qualcuno si attende che si entri nel MES come contropartita. Da qui le pressioni concentriche, ampie, molto ampie, a cominciare dalle parti sociali come Confindustria, dice chi fa l'intervista. Non capiscono le implicazioni che avrà il MES sul sistema bancario italiano e sulle loro possibilità di finanziamento futuro. Molti auguri a loro. Eh già, perché qui Confindustria spinge anch'essa sul MES, ma questi non sanno le cose, ragionano. Arriva l'ordine e fanno e dicono e parlano. Ci sono poi le pressioni di alcuni partiti, soprattutto qualche partito, vabbè, li conosciamo, no? Il PD soprattutto, che impressione fa il confronto? Fino all'inizio di Francoforte poggia esclusivamente sull'importanza dell'Italia per l'Eurozona e sul nostro essere troppo grandi per fallire. E invece la BCE, pur facendo tutto quello che dovrebbe fare una banca centrale, ha i suoi problemi. In Germania, non solo in Germania, il fastidio verso il PEP è fortissimo, visto che è un aggiramento se non una violazione dei trattati. Tant'è vero che in Germania all'ordine del giorno il dibattito sull'opportunità di lasciare la zona euro per non vedere trasformata l'Unione in un'Unione di trasferimento. Infatti ieri Stiglitz in un'intervista al Fatto Quotidiano ha detto che se tornerà il patto di stabilità per l'Eurozona sarà un disastro. È così, non durerebbe 6 mesi che Lagarde ci dica che in BCE ci si aspetta una recessione del 5% e una del 12% nell'area euro per quest'anno, con un'ipotesi centrale dell'8% dovrebbe dirla tutta sulle prospettive di tenuta. Vabbè, insomma, l'intervista continua, è corposa, interessante, ve la trovate sul sussidiario.net. Diciamo su questa idea che i tedeschi possano vincolare l'acquisto della BCE ai loro desiderata di farci entrare nel MES, la vedo un po' più dura perché certi meccanismi ormai sono palesi, sono stati compresi da tutti e non possono essere più segreti. Quindi se la BCE smettesse di acquistare i titoli sul mercato secondario, quantomeno qui tutti quanti capirebbero che si tratta di una manovra politica. Insomma, vedremo. Ci sono ancora ampie possibilità, diciamo che l'Unione Europea salti come il coperchio di una pentola che bolle, e noi ovviamente ce lo auguriamo, no? Lo speriamo, perché tanto non se ne cava un ragno dal buco. Torniamo qui alla nostra chat e vediamo un po', e ti ringrazio Nemesi per questo articolo interessantissimo, Alessandro Amadori, oddio ho citato il cognome, perdonami, dalla penna di Davide, di Stefano, articolo PN, nonché tuo fratello, abbiamo appurato una gran bella notizia, ma non avevamo dubbi, per noi era e saranno sempre delle gran verità e parli ovviamente dell'articolo riguardo il rigetto delle istanze del PM che voleva chiuderci perché eravamo un'associazione dedita all'odio razziale. Ciò che rammarica è che riescono a cadere sempre in piedi, preciso che non sono minacce, ma devo specificare il solo e unico campo legale alla vittoria. Ciao e buona giornata, ti ringrazio Alessandro, condivido la tua gioia e la tua felicità per questa notizia. Riccardo, mi mandi una statua di Gandhi vandalizzata, negli Stati Uniti hanno vandalizzato di tutto, anche la statua di Gandhi, quei cafoni ignoranti probabilmente credono che anche lui fosse un razzista. Beh, non raccontiamo, diciamo, a questi imbecilli che vanno in giro a vandalizzare le statue che Gandhi fu in qualche modo anche un estimatore della politica sociale italiana del fascismo, venne addirittura in Italia e gli fu fatto visitare il quartiere della Garbatella, quindi Gandhi a spasso per la Garbatella a vedere come il fascismo si era attrezzato per le classi meno abbienti, diciamo così, come costruiva le case popolari, gli furono fatti visitare quelle che una volta alla Garbatella erano i bagni termali pubblici, gli asili. E tante altre cose, lo potete trovare sull'Istituto Luce, insomma Gandhi a spasso per Roma, purtroppo non con Mussolini, ma in questo caso con Renato Ricci, mi pare, che era responsabile anche dell'Opera Nazionale Balilla, insomma una cosa molto molto interessante, la potete trovare in rete sull'Istituto Luce. Quindi figuratevi se vedono Gandhi a spasso per Roma con gli esponenti del fascismo, capirai, altro che vandalizzarle, le bruciano proprio le statue di Gandhi questi. Baci, buongiorno. Hai detto benissimo parlando dei cosiddetti afroamericani, ma i buonisti globalisti, così tanto antirazzisti e antifa, definiscono come americani Trump. Come americani, Trump e altri con la pelle chiara, mentre dovrebbero coerentemente definirli euro-americani. Sono razzisti, forse? Eh già, a questo punto, se quelli sono afroamericani, quell'altri sono euro-americani. Non è che vengono, sono arrivati dall'alto con le astronavi, no? Trump è figlio, mi pare, di una famiglia di origine tedesca, quegli altri sono italiani, quegli altri inglesi, quegli altri olandesi, e questi sono poi gli americani. Gli americani veri sono e gli indiani d'America, ovviamente sterminati da chi è andato là. E giusto appunto, sentite cosa mi manda sotto la playlist. La base è quella di Django, film degli anni 70, colonna sonora di Bacalov e poi ripreso ovviamente nel film rifatto da Quentin Tarantino, che tanti di voi avranno visto, sempre Django si chiama. È un film che mi è piaciuto molto e che ho apprezzato. Cioè, voglio dire, lo schiavismo, il razzismo, tutta sta roba qui è tutta figlia delle politiche anglosassoni, del liberismo spinto, del capitalismo, di che stiamo parlando? E quindi oggi mi sembra, poi fra l'altro così, una grande opera di lavaggio di coscienza, no? Cioè come se lo stesso globalismo volesse ripulirsi l'abito, no? Proprio perché sa benissimo quali sono le sue responsabilità. Globalismo, schiavismo, per me sono la stessa cosa. Però insomma, Django, se non l'avete visto, vedetevelo. E vedete anche qual era la condizione, ovviamente, degli schiavi afroamericani dominati dagli euroamericani. Insomma, ma sempre di americani parliamo. Box, pianello, stand negli USA sul ring, riscatta l'Italia davanti al mondo. Bello. Articolo della vedetta d'Italia su questo italiano che è andato a vincere negli Stati Uniti. Poi sotto, Nemesi, virus, la protesta di Rom e Sinti a Firenze, emergenza sociale, ci spettano i soldi. Va bene, abbiamo dovuto vedere anche questo in Italia. Fiano, che ovviamente risponde, ieri Fiano e Migliore hanno straparlato di minacce di Casa Pound. Casa Pound non minaccia nessuno, cioè chi va sui social a minacciare le persone è un sociopatico e un matto. Non ci dissociamo perché non siamo associati, però se dite che Casa Pound vi minaccia, probabilmente una querelina arriverà perché noi non minacciamo nessuno. Christian, buongiorno, che sorpresa, il GIP ricusa le tesi di chi a tutti i costi attacca Casa Pound, impianto accusatorio del tutto inesistente, campato sul nulla, tanto per perdere un po' di tempo, sembra come se non avessero altro da fare. Già, già, caro Christian. Arianna, Floris è veramente uno sciocchino. Ecco qua Salvini su Casa Pound, che cosa dice? Davide Faraone scrive, ieri sera di martedì vedere Salvini arrampicarsi sugli specchi, anzi sui fasci, devo ammettere che è stata una scena davvero imbarazzante, riporta la frase di Salvini che lui avrebbe cominciato da qualche altro palazzo, ma ripeto anche qui nel centrodestra, in area sovranista, iniziate a parlare di un piano casa, no? Che gli italiani aspettano anche quello, soprattutto tanti giovani vorrebbero sapere, no? Cosa devo fare per comprare una casa e mettere su famiglia, visto che in area sovranista piace tanto, no? Parlare della famiglia, di fare i bambini. Ecco, se non ci mettiamo un tetto sulla testa a questi bambini, che cosa vogliamo fare? Quindi iniziate a parlare di piano casa, perché con il tipo di contratti che esistono oggi in Italia non si compra casa. Andando a portare il sushi con la bicicletta a Formigli, non si compra casa, non si compra casa lavorando al call center, non si compra casa lavorando al supermercato. Le banche ti ridono e ti sputano in faccia ogni volta che ti avvicini e vuoi mettere su la tua casetta e la tua famiglia. Quindi il centrodestra dovrebbe parlare di questo, oppure parlare magari di stabilità di tutti i contratti di lavoro e poi che con questa stabilità le banche facciano il loro lavoro. Ma piuttosto che affidarsi all'amore delle banche, così come fa il Premier Giuseppe Conte, io inizierei a parlare di mutuo sociale, cioè di prevedere che lo Stato possa inserirsi in questo contesto che riguarda l'acquisto della prima casa. Cioè parliamo di come risolvere il problema dell'emergenza abitativa invece di parlare di sgomberi. Caro Matteo e cara Giorgia, Marco, stamattina sono stato preso al lavoro e mi sono perso la rassegna stampa. Buona giornata, sei intervenuto qui alle 9:18, la ritroverai probabilmente nel podcast. Arianna mi scrive, hanno cercato di metterlo all'angolo pure sullo sgombero di CP, anche in questo caso ha risposto, si poteva dire qualcosina di più, ripeto però qui c'è da fare un gran lavoro sulla visione e la prospettiva dell'area sovranista e del centrodestra riguardo al problema della casa. Casa Pound negli anni ha buttato fuori tantissime idee, tutte validissime, andatevi a rivedere Mutuo Sociale 2.0 e questa insomma sarebbe un'idea da far circolare ancora fortemente per cercare di portarla all'interno del programma di chi vorrebbe governare la nazione. Alessandro, non ti preoccupare, tu di me puoi citare tutto, anche se purtroppo non ci conosciamo come fratelli, ma sicuramente come camerati e ci siamo incontrati qualche volta, mi fido ciecamente. Ciao, a presto Alessandro.